Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Faremo ascoltare un passaggio dell'intervento, della replica del Presidente del Consiglio Conte al Senato, e poi vi sarà la votazione che dovrebbe iniziare, stante il cronoprogramma, alle 19.30 e terminare intorno alle 21.30. Adesso vedremo i tempi. Sappiamo che la soglia ritenuta, diciamo, minima di sufficienza è di 155 senatori, il governo punta a 158, ad ora però i calcoli sono assolutamente provvisori, si sarebbe a 153, però appunto potrebbero esservi nuovi ingressi. Chiaro è che poi, superata la parte, ammesso che venga superata la parte della crisi parlamentare, il problema sarà capire come rilanciare, come si dice in gergo, l'azione del governo. Cioè è chiaro che una maggioranza traballante, insomma, non so se più traballante, ma sicuramente più composita rispetto a prima, non può far perdere di vista quella che era una critica, diciamo, non solo di Italia Viva, cioè che l'azione del governo sul fronte soprattutto del recovery plan si fosse fermata quantomeno nel mese di dicembre e anche fine novembre. A proposito del recovery plan, lo dico perché un conto è superare la crisi parlamentare, quindi i voti in primis al Senato, altra cosa è dire che allora si riparte come prima. No, il cambio di passo va fatto, a mio avviso, al di là che lo chiede Italia Viva, che Italia Viva non sia più nel governo. Italia Viva tra l'altro ha annunciato l'astensione, che da alcuni osservatori viene vista come un segnale di apertura in qualche modo. Però sul recovery plan oggi il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha detto: molti stati stanno avanzando bene con i piani del recovery, c'è ancora molto da fare, per esempio definire le stime dei costi, gli obiettivi e finali e quelli intermedi. Per quello che riguarda l'Italia, ha detto, il lavoro sul recovery plan italiano è in corso e spero che l'instabilità politica in Italia non metta a repentaglio questo lavoro, perché l'Italia è il maggior beneficiario e bisogna assicurarsi che i fondi arrivino, sono molto importanti per la ripresa italiana. Anche il commissario europeo Gentiloni ha detto, il piano italiano di recovery è ampiamente convergente con i nostri obiettivi, ma come molti altri deve essere discusso e rafforzato dal punto di vista delle raccomandazioni europee, dei dettagli sul calendario e degli obiettivi che vogliamo raggiungere. Abbiamo una base molto buona, ma dobbiamo lavorare per rafforzarla, non vale solo per l'Italia, vale per tutto. Nel frattempo, mentre si cerca di uscire, vediamo, dalla crisi politica, e la crisi parlamentare in questo caso, ci sono dati economici che segnalano una ripresa dell'export a novembre, adesso ne parleremo, ma anche un forte calo per quello che riguarda i consumi e il mondo del commercio, meno 11% il dato su dicembre. Ne parleremo dei settori più colpiti anche a livello regionale, e parleremo anche dei dati della Banca d'Italia di oggi che confermano un rialzo, lo dico in sintesi, della domanda dei prestiti alle imprese, ma anche dei depositi, un nuovo balzo a dicembre, sono saliti di 162 miliardi di euro rispetto a un anno fa, cioè ci sono praticamente 10 manovre finanziarie depositate in conto corrente, e a quel punto sostanzialmente ci dice che c'è un'Italia a due velocità: chi non riesce ad arrivare a fine mese e chi invece non spende, o perché non può o perché ha timore per il futuro. E quindi nell'arco di un anno, ripeto, i depositi bancari degli italiani sono saliti di 162 miliardi, toccando i 1.736 miliardi. Uno può non spendere perché ha paura per il futuro, ma anche perché era difficile spendere, e avremo poi dati sul mondo del commercio. Ne parleremo appunto per quello che riguarda gli approfondimenti, come sempre anche poi i mercati finanziari. Debutta Stellantis, ne abbiamo parlato ieri, anche sulle preoccupazioni della governance, molto a mio avviso sbilanciata verso il fronte francese rispetto a quello italiano, a partire dalla presenza dello Stato francese con il 6% e nel Consiglio di amministrazione di Stellantis. Wall Street festeggia, come ha fatto ieri la Borsa di Milano e anche la Borsa di Parigi, il debutto di Stellantis, il rialzo dell'11%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque, partiamo dalle notizie in breve. Per quello che riguarda il petrolio, l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha ridotto le sue previsioni sulla domanda globale anche nel 2021, spiegando che le nuove restrizioni imposte per fronteggiare il coronavirus offuscano le prospettive. Dovrebbe riprendersi di 5 milioni e mezzo di barili, in qualche modo recuperando il crollo senza precedenti di 8 milioni e mezzo, 8,8 milioni di barili al giorno nel 2020, e quindi anche qui un recupero parziale. Poi c'è il caso cinese, qualcuno continua a scrivermi dell'offerta cinese sull'Iveco, vedremo. Io insomma ho detto ieri che il problema degli investimenti stranieri è le garanzie che danno, perché non possiamo un giorno lamentarci degli investimenti stranieri che mancano e il giorno dopo lamentarci se arrivano investimenti stranieri. Il problema è le garanzie che danno sul fronte occupazionale. In alcuni casi sono stati casi virtuosi, in altri casi assolutamente da non ripercorrere. Penso per esempio all'investimento dei francesi nei marchi del lusso italiano come caso virtuoso, e penso all'investimento di Whirlpool come caso assolutamente da non ripetere. Però andiamo avanti, perché al di là della Cina, intesa come Iveco, c'è questa posizione molto interessante della Cina, che respinge ogni accusa di reazione lenta di fronte allo scoppio iniziale. Cioè la stessa Cina che non ci ha mai chiarito quando è iniziato a circolare il virus, se è vero che si stava sperimentando un vaccino già a gennaio o cercava di trovare un vaccino già a gennaio, e che quindi il virus circolava ampiamente già da novembre-ottobre, come alcuni casi certificati in Italia sembrerebbero dimostrare, cioè che c'era già chi era positivo al coronavirus a novembre. La lentezza nella comunicazione, ricordo tutto il mese di gennaio passato a aspettare di capire come fosse questa trasmissione, i dati che a me personalmente non tornano, ma non solo a me immagino. Adesso, cioè, dopo un anno, vengono inviati degli ispettori indipendenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sempre molto timida e rispettosa, diciamo così, nei confronti della Cina, e il ministro degli esteri definisce la trasparenza delle azioni iniziali di Pechino. Non c'è limite, diciamo, al senso dell'ironia, del ridicolo, perché parlare di trasparenza e di Cina onestamente è come parlare, diciamo, di Italia e di precisione e affidabilità politica in questo periodo. Dai, allora, la Cina è stata la prima ad avvertire il mondo dell'epidemia, è veramente la prima, anche perché da quello che ci risulta è nata lì, anche quando non disponeva di informazioni sufficienti, ha detto il portavoce del ministro degli esteri, e ha preso azioni decisive su diagnosi precoce, quarantena e trattamento, che hanno fatto guadagnare tempo nella gestione dell'epidemia, riducendo i numeri di infezioni e morti. Vabbè, dice così. Allora, invece, mentre il rapporto di Davos, che chiaramente ci si terrà la videoconferenza di Davos, in videoconferenza la prossima settimana, dice che i nostri dati più recenti, che l'impatto immediato del Covid sulla disparità e frammentazione sociale nei prossimi 3-5 anni minaccerà l'economia, nei prossimi 5-10 anni la stabilità geopolitica. La Yellen, che è il nuovo ministro dell'economia e segretario del tesoro americano, ex numero uno della Federal Reserve, ha detto: attenzione, già prima del Covid c'era una crescita economica che stava aumentando le disuguaglianze, si chiama ripresa a K. Sappiamo che nel mondo delle crisi le lettere utilizzate per descrivere una crisi potevano essere la V, cioè crisi molto profonda, recupero molto veloce, la U, crisi profonda, poi un passaggio diciamo, si resta a un livello base e poi torna su, AL la peggiore, cioè si sprofonda e si resta bassi per un po', a W che è quella che ha avuto l'area euro dopo il 2008, si è beccata anche il 2012. La K come lettera, da questo punto di vista, vuol dire che cosa? Vuol dire che c'è una ripresa più forte per alcuni settori, invece altri che continuano a scendere. La Yellen usa la ripresa K per dire sono aumentati anche prima del Covid i divari sociali, c'è una parte che cresce sempre di più, un'altra che cresce di meno, ma molti economisti usano la K per indicare una ripresa diversa a seconda dei settori. Abbiamo visto per esempio un calo, per fortuna, del settore manifatturiero intorno al 3-3,5% nel 2020. I cali che stiamo registrando nel settore commercio, turismo, viaggiano su ristorazione su 60-64%. Allora, vedo molti messaggi sulla Cina, andiamo avanti invece. Brexit, ci sono 55 le banche, tra banche e operatori finanziari che hanno fatto richiesta della licenza per avviare l'attività in Germania, in sostanza la piazza di Francoforte che sta assorbendo la maggior parte di chi lascia Londra, e infatti cresce più delle attese. E in tutto dovrebbero essere più di 45, a questo punto 55, tra banche e istituti finanziari. L'auto, visto che parlavamo di Stellantis, il mercato europeo ha fatto nel 2020 meno 24%, e invece a dicembre c'era già data un po' meglio perché faceva meno 3,7% rispetto a dicembre del 2019. Il gruppo Fiat Chrysler, nell'ultimo anno prima della nascita di Stellantis, ha avuto un calo invece del 26%. Sarebbe comunque alle spalle di secondo gruppo dopo Volkswagen, se guardiamo le immatricolazioni del 2020, perché Volkswagen ha immatricolato 3 milioni di vetture, Stellantis, ossia Fiat Chrysler e Peugeot Citroën, 2 milioni e 4, e poi Renault 1.2 milioni, Toyota 695.000. Dunque, l'Unione Europea ha chiesto agli Stati membri di vaccinare l'80% degli operatori sanitari, gli ultra ottantenni entro marzo e il 70% degli adulti entro l'estate. Questo nel giorno in cui ci sono anche le stime, adesso arriviamo al tema vaccini. Perché la Germania ha annunciato un accordo tra lo Stato e le regioni, lì non litigano tra Stato e regioni, fino al 15 febbraio il lockdown. La Francia e sempre la Germania ha certificato un'economia tedesca che è crollata del 5,5% l'anno scorso, ma dovrebbe rimbalzare del 3,5%. In realtà non è, scusatemi, non è l'Istituto di Statistica tedesco, è il Fondo Monetario Internazionale, che parla di ripresa instabile, non distribuita in modo uniforme. La Francia, sempre il Fondo Monetario Internazionale, è prevista calare quest'anno del 9% l'anno scorso del 9% e crescere quest'anno del 5,5%. Venendo all'Italia, lo spread è a 113 punti, quindi sempre un po' in rialzo, ma non in grande rialzo, sempre a quel livello. L'export è stato in ripresa a novembre, più 4%, e anche su base anno a più 1,1%, però nei primi 11 mesi dell'anno l'export italiano è calato di quasi l'11%, le importazioni sono calate del 3,2%, però a novembre c'è stato un aumento del surplus, cioè della differenza tra esportazioni e importazioni. È aumentato di 1,5 miliardi e quindi con un avanzo di 6,7 miliardi. Però fa notare Coldiretti che nel 2020 crescono solo le esportazioni di prodotti agroalimentari, più 1,4%, contro appunto una tendenza complessiva del calo, del crollo dell'export del 10,8%. Perché l'agroalimentare? Perché nei paesi in lockdown, sappiamo, abbiamo visto anche il dato sulle spese e i consumi in Italia, l'unica cosa che si poteva comprare erano alimenti e soprattutto ristoranti, esercizi pubblici spesso chiusi o comunque solo da sport, hanno portato una spinta del settore alimentare. Veniamo ai dati dell'osservatorio INPS sul reddito di cittadinanza. Va a 1.250.000 nuclei familiari, sono quasi 3 milioni le persone coinvolte per un importo medio di 528 euro. Il 61% risiede al sud e nelle isole. Nel prossimo DL Ristori sono previsti 1.200.000.000 per far fronte all'aumento della platea del reddito di cittadinanza. Si stima che i percettori, in questo caso come misura di welfare, saranno aumenteranno del 25%, l'ha scritto oggi Giorgio Pogliotti su Sole 24 Ore. Nel 2000, cioè quest'anno potrebbero esservi 700.000 percettori in più del reddito di cittadinanza, in testa è la Campania. Il reddito di emergenza invece ha coinvolto 1.500.000 mensilità pagate in 8 mesi. Dicevo dei prestiti della Banca d'Italia, continua a aumentare i depositi bancari a dicembre, appunto, dopo il rallentamento hanno fatto sostanzialmente 162 miliardi in più, è un più 10%. I dati, e qui veniamo alla parte dolente, i dati della Confcommercio, il mondo del commercio, lo continuiamo a dire, è quello più colpito in assoluto. Le crisi si chiamano crisi perché a differenza delle rivoluzioni non colpiscono tutti i settori in maniera uguale, ma colpiscono più alcuni settori di altri. Fu così per la crisi del 2008, che colpì soprattutto tutto ciò che ruotava attorno alla finanza, ai prestiti, al mondo bancario e quant'altro. Non toccò per esempio molti settori, se non marginalmente. Questa crisi sta colpendo dal punto di vista economico, visto che una crisi pandemica si ripercuote sugli orari, sulle chiusure, sulla possibilità di fare acquisti, sull'idea, come mi scrivono alcuni, di fare acquisti, perché se tu non hai vita sociale è difficile che tu voglia per esempio comprare abbigliamento, anche se i negozi sono aperti. Vita sociale intendo dire vita lavorativa, vita sociale, vita affettiva, insomma. Allora, e infatti questa crisi sta colpendo più tutto il settore legato al mondo del commercio. La Confcommercio ha stimato a dicembre un meno 11% rispetto ai consumi del dicembre 2019, e con una previsione di un PIL a gennaio del meno 10,7% rispetto a gennaio dell'anno scorso. E tant'è che il presidente Confcommercio Sangalli dice che il 2021 comincia più in salita del previsto. Ricordate che a gennaio dell'anno scorso ancora il Covid non c'era e l'economia era partita benino. Qualcuno mi scrive sui depositi bancari è una cavolata, no, uso un'altra parola, no, sono i dati dell'ABI, ripeto, 162 miliardi di euro in più 10% rispetto a un anno prima, siamo a 10 manovre finanziarie in più in banca. La gente ha paura di entrare nei bar, tra zona gialla e zona arancia non è cambiato niente, mi scrive un ascoltatore. Sì, vale per i bar, vale per i negozi, lo so benissimo, abbiamo visto i sondaggi, non basta aprire, purtroppo, cioè poi i consumi, quando non sono consumi diciamo di prima necessità, hanno sempre un tratto culturale. Per cui da sempre, non da adesso, tu non sei obbligato a comprarti una sciarpa, obbligato, a meno che tu veramente non ne abbia più, obbligato a comprarti una camicia, obbligato a prendere un panino, cioè non stiamo parlando di consumi di prima necessità. E chiaramente l'elemento culturale in questo caso riguarda anche il rischio, il pericolo di infezione. Sangalli dice appunto il 2021 comincia più in salita del previsto.
Il 2021 inizia più in salita del previsto. Ancora emergenza Covid, dati sui consumi in calo e PIL in forte riduzione. Difficile immaginare il rimbalzo previsto dal governo nei prossimi mesi. Una situazione gravissima che rischia di peggiorare con la crisi politica in atto. Le imprese che sono allo stremo hanno bisogno di tre certezze: indennizzi immediati e commisurati alle perdite subite, regole chiare sulla riapertura delle loro attività, un progetto condiviso sull'utilizzo efficace del recovery plan.
Allora, adesso veniamo ai vaccini, ma colgo anche l'occasione per dare l'aggiornamento sui dati di oggi. Il numero di positivi non è altissimo, ma sappiamo che dipende dal numero di tamponi, sono 10.497, però le vittime sono un po' risalite, anzi sono risalite senza un po'. Ieri erano 377, oggi 603. Il tasso di positività, sappiamo che si inseriscono anche i rapidi adesso, quindi tampone molecolare, quello classico, e antigenico, quello che si chiama rapido, però sono stati tanti, 254.000. Eppure il tasso di positività è calato al 4,1%. Sappiamo che l'antigenico, venendo fatto a persone che non hanno sintomi, non hanno paura di essere venuti in contatto con altri, con dei positivi, viene fatto anche solo per motivi di precauzione, ha tassi di positività molto molto bassi, mentre il molecolare viene fatto di solito quando o tu hai dei sintomi o hai paura di essere venuto in contatto, o sei venuto in contatto con qualcuno che è positivo, quindi ha tassi di positività molto più alti. Comunque i positivi sono comunque calati, 10.497, scusatemi, sono aumentati rispetto a ieri, erano 8.824, ma il dato era riferito a domenica. Sono salite purtroppo le vittime, 603, e adesso vi do anche il dato clinico. E sono calati i pazienti in terapia intensiva di 57 unità, e il saldo tra ingressi e uscite, e per uscite ahimè si intendono anche i decessi, con 176 ingressi nuovi in terapia intensiva, ma il saldo totale è meno 57, così come anche i pazienti ordinari per Covid, ricoverati per Covid nei reparti ordinari, sono in calo di 185 unità. Devo dire che il numero di pazienti in rianimazione scende sotto i 2500, 2487, è una soglia importante. Purtroppo non arrivano buone notizie dalla Gran Bretagna, dove oggi c'è un nuovo record di morti, record assoluto e penso, anzi senza penso, record europeo, 1610. Ieri ne avevano conteggiati però 600, probabilmente anche qui lo dicono già i dati, c'è un recupero statistico di ritardo nel weekend. Allora, e veniamo al tema vaccini, perché poco fa il sindaco di New York ha detto: domani finiremo i vaccini. La scorsa settimana abbiamo distribuito 220.000 dosi e domani finirà i vaccini e sarà costretta a cancellare gli appuntamenti. Lo dico perché, da vista così, sembra obiettivamente un problema non solo diciamo di italiano e non solo europeo, però c'è molta preoccupazione perché ieri c'è stato un ulteriore rallentamento da parte di Pfizer che ha consegnato all'Italia 103.000 dosi sulle 400.000 previste questa settimana, dopo il taglio già di 165.000 deciso venerdì, perché dovevano essere 462.000 e invece adesso erano già scese a 400.000. Poi oggi ne arriveranno 53.800 e mercoledì le altre 240.000. Lo ha detto la Pfizer, speriamo che non cambi idea. Io ricordo che il problema non è solo settimanale, tant'è che per far ricorso, far causa alla Pfizer, è vero che nel contratto c'è scritto che devi garantire una continuità abbastanza omogenea, però il problema è la garanzia, è che il calcolo si fa a trimestre, cioè la Pfizer va in penale, la dico male, soprattutto se non riesce a consegnare nel trimestre le dosi promesse. C'è appunto una clausola che riguarda però anche la distribuzione omogenea. Allora, perché lo dico? Perché Magrini dell'AIFA ha detto oggi che c'è una grave preoccupazione per il ritardo della Pfizer. Noi dobbiamo ricevere entro marzo 8.750.000 dosi. Noi stiamo proseguendo, nel frattempo abbiamo vaccinato 1.200.000 persone, pari al 74% delle dosi. Sappiamo che il 30% andava tenuto da parte per, appunto, per eventuali ritardi, perché è importantissimo adesso fare il richiamo, sennò rischi di buttare via tutta la prima parte. Ora, il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, ha proposto al microfono della nostra Rosanna Magnano di fare accordi industriali per la produzione in Italia conto terzi dei vaccini già approvati. Insomma, noi abbiamo la seconda industria farmaceutica europea, la prima per export. Sentiamo Scaccabarozzi appunto al microfono di Rosanna Magnano.
Sicuramente è fattibile, anzi è già in atto, è da tempo che molte aziende stanno collaborando per alcune parti di produzione per mettere a fattor comune la produzione dei vaccini. E abbiamo un esempio bellissimo, c'è l'azienda Sanofi che ha avuto un piccolo rallentamento nella ricerca e quindi ha la possibilità di mettere a disposizione i suoi impianti.
Che tempi ci sono per i prossimi vaccini?
Due sono già stati autorizzati, è previsto adesso entro fine gennaio anche l'approvazione del vaccino di AstraZeneca, poi tra marzo, fine marzo e primi aprile dovrebbe arrivare anche quello di Janssen, Johnson & Johnson, quindi almeno quattro stanno arrivando. Non ci dimentichiamo che la Commissione europea ha firmato dei contratti di prelazione con almeno sei aziende, quindi ci sono sei vaccini che sono in totale addirittura d'arrivo, quindi c'è molto ottimismo da questo punto di vista. Ci deve essere solo un po' di pazienza, perché siccome servono miliardi e miliardi di dosi non si può pensare di averle al giorno zero. Man mano che la produzione va avanti li avremo.
Allora, per quello che riguarda invece la polemica scatenata dalla prima dichiarazione, in realtà non era pubblica, ma insomma c'è un audio che sta circolando, lo ascolteremo, del vicepresidente neoassessore welfare della regione Lombardia Letizia Moratti, che ha in parte corretto. Ne parliamo dopo il meteo. La pubblicità vede un certo rallentamento nei lavori parlamentari perché sta parlando Renzi adesso, serve un governo più forte, vabbè, e quindi slitta per forza la replica del presidente del consiglio. Questo per quello che riguarda, mi chiede del contratto con la Pfizer, io non ho visto quello che riportano i giornali, figuratevi, e quello che hanno dichiarato poi le autorità competenti, il commissario, la Pfizer stesso. Ho detto solo che attenzione a non guardare settimana in settimana, e devono essere consegnate, e poi con un flusso costante, le 8 milioni di dosi. Da quello che capisco anch'io, veramente la svolta l'avremo, pur avendo l'Italia lavorato bene sui vaccini, l'avremo con l'arrivo anche adesso, se arriva AstraZeneca a fine mese, e poi aspettiamo anche Johnson & Johnson. Comunque andiamo sul meteo.
Focus Economia.
A 7:40 minuti sta parlando ancora Renzi, che ha detto: signor Presidente, se lei parla di crisi incomprensibile le spiego le ragioni che hanno portato la nostra esperienza al termine. Non è il governo più bello del mondo, pensiamo ci sia bisogno di un governo più forte, non pensiamo possa bastare la narrazione degli altri paesi ci copiano. Non è stata ancora aperta una crisi istituzionale perché lei non si è dimesso. Poi sono citato con Biden, Renzi dice da domani con Biden si apre una nuova pagina. Sì, vorremmo capire anche la pagina che si apre dopo Renzi in questo paese. Vabbè, non torno sui temi. Qualcuno dice: ma lei vuole dare un colpo? No, guardi, si può dire che Renzi aveva ragione nei contenuti e va ben fatto, a mio avviso, a spronare e insistere per rimettere in discussione il recovery plan e alcune iniziative del governo che era oggettivamente apparso un po' in avvitamento. Però poi se tu apri una crisi che buona parte del paese non capisce in questo momento, non è che non la possa aprire, ma intanto cerchiamo di un conto è pungolare, un conto è chiedere un diverso passo, un conto adesso aprire una crisi che obiettivamente non capisce quasi nessuno in questo momento. Va bene, andiamo avanti, però lo capisce probabilmente solo Renzi. Andiamo avanti su questo. I vaccini, mentre attendiamo di capire quando parlerà Conte. Allora, no, non iniziamo con il distinguo sulla Moratti, è condannabile, ma qualche distinzione avrebbe fatto. No, attenzione, andiamo con ordine. A marzo e aprile io ho criticato il governo, non qualcun altro, perché teneva chiuso tutto il paese con un lockdown durissimo rispetto anche a quello di adesso, anche se i casi erano nella stragrande maggioranza dei casi erano concentrati in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, in parte Veneto, un po' Toscana, cioè il sud era completamente quasi illeso, eppure i ragazzi del sud non andavano a scuola, qualunque ordine e grado e via così. E le imprese, i servizi, i bar, i ristoranti. Adesso lo dico perché secondo me le regioni economicamente più deboli del paese hanno già pagato a marzo e aprile uno scotto superiore a quelli che erano i casi. Adesso c'è un sistema di colori che può piacere o non piacere, ma cerca di fare un po' più ragione rispetto alla chiusura totale del paese di marzo e aprile, anche su regioni che avevano, penso, la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, ma anche in parte la Puglia avevano pochissimi casi. Allora, che cosa dice? Quindi intanto non c'è stato nessuna privilegio per il sud, anzi la Moratti ha corretto il tiro, perché ieri c'è un audio che adesso vi faccio sentire, aveva illustrato un insieme di ripartizioni per i vaccini anche dovuta alla densità abitativa, alle zone più colpite e alla mobilità e al contributo che le regioni danno al PIL. È venuto fuori un putiferio. Speranza ha detto: il vaccino è un diritto, non conta la ricchezza del territorio. Il sindaco di Milano Sala ha detto: mi cadono le braccia. Bocce, il ministro Bocce ha detto: i vaccini in base al PIL è un'ipotesi contraria alla civiltà. De Luca ha parlato di a un passo dalla barbarie. Mentre oggi il governatore Fontana della Lombardia ha detto di aver fatto ricorso al TAR per una zona rossa penalizzante. Io continuo ad aggiungere: va bene se la Lombardia tornerà gialla un secondo dopo, arancione scusatemi, un secondo dopo riaprite le scuole come vi chiede il TAR e come vi chiede il governo, perché è troppo comodo diventare arancioni solo per non avere il marchio del rosso. Poi fate quello che si può fare da arancioni: negozi sicuramente e scuole, no? Dove ancora non vedo nessuna presa di posizione, ma vedo che gli studenti continuano a protestare. Ma adesso arrivo alle scuole. In attesa di Conte, la Moratti ha chiarito oggi, ha detto: non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito. Sentiamo questo audio pubblicato da alcuni siti, che è un audio anzi è esclusivo del fattoquotidiano.it, me lo dico, ma sta circolando nei siti, però do chiaramente l'esclusiva. È una riunione dei capigruppo della regione Lombardia e sentiamo l'audio.
La consigliera Strada parlava di una mozione per dare priorità alle zone più colpite nel piano vaccinale. Allora, io ho già parlato con il commissario Scuri e gli ho proposto quattro criteri: le zone più colpite, la densità abitativa, il tema della mobilità e il tema di essere il contributo che la regione e le regioni danno al PIL. Secondo me questi criteri dovrebbero essere tenuti in considerazione non tanto per modificare la distribuzione dei vaccini, perché questo non sarà possibile, ma se non altro per accelerare nei confronti di quelle regioni che corrispondono a questi criteri. Allora, il commissario non mi ha si è dichiarato d'accordo su alcuni di questi criteri. Gli sto preparando una lettera, ma ovviamente poi questo sarà oggetto di un confronto stato regione.
Dunque, hai fatto bene a dirci che anche oggi ci rompe le scatole con la scuola, così cambio canale, la pubblicità se la faccia pagare dai dirigenti studenti. Ma che vuole? Ma lei non ha, diciamo, è un tema la scuola come altri temi. In realtà adesso guardi, caro ascoltatore, parliamo del commercio, quindi faccia quello che vuole. Ma insomma, chiudiamo sulla Moratti. Allora, la Moratti oggi ha detto: attenzione, mi riferivo alla zona rossa, non parlo di piano vaccini ma di zona rossa. Dall'audio onestamente sembra che parli di vaccini, ma insomma prendiamo atto che ha detto: non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito, anche perché tra i ritardi della Pfizer, se iniziamo col reddito, voglio dire, Bolzano la vacciniamo in pochi mesi come provincia. Calabria, Sicilia, Campania, aspettiamo 2023, dai, su. Allora, qualcuno mi dice, dunque, antilombardo spudoratamente. Guardate che non giocavo io con la Biro, ci giocava l'audio che abbiamo mandato in onda. Vabbè, se vi sembra di essere antilombardo, faccio notare che la Moratti ha corretto il tiro e chiudiamola qui. Bene invece che aprono alcune cose, ma le farò sentire dopo. Per esempio, aprono i musei nelle regioni gialle, gli Uffizi riapriranno il 21 di gennaio. Anzi, sentiamo gli Uffizi, il direttore degli Uffizi Heike Schmidt, ospita Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
Effettivamente abbiamo molto più possibilità del distanziamento sociale rispetto a supermercati e anche altri negozi che sono aperti, quindi in questo momento con l'afflusso molto basso che vediamo nei primi spazi riaperti e ci aspettiamo anche ancora per le prossime settimane, sicuramente sono tra i luoghi più sicuri che esistono in questo momento, che dei luoghi pubblici che sono aperti. Sono soprattutto i cittadini della stessa città oppure della regione del museo che vengono, sono in parte gli appassionati, nel nostro caso anche persone che hanno il nostro abbonamento annuale, ma in parte dopo due mesi e mezzo di chiusura, gli Uffizi ora erano chiusi per 77 giorni, poi giovedì mattina riapriranno. Qui sappiamo dalle persone che ci hanno scritto che c'è anche tanta gente che solo nel momento in cui il museo è chiuso si rendono conto quanto è importante, quanto vale l'esperienza di vedere opere di Filippino Lippi, di Botticelli, di Leonardo. Quindi vediamo un afflusso molto mirato per questa nuova fase di riapertura, ci aspettiamo un numero molto esiguo di visitatori.
No, ma il numero potrà essere chiaramente anche esiguo di visitatori, perché vale anche per Venezia, adesso Venezia è arancione, il Veneto è arancione, però potrà essere esiguo, ma è anche un segnale di apertura alla cittadinanza. Poi nelle regioni gialle ti puoi spostare dentro la regione, quindi e apertura, cioè, a tutti gli abitanti della regione, è un segnale di civiltà. Si può usare questa parola? Non è che la civiltà sia solo quando parliamo di economia, è un segno di civiltà. Sulle scuole la faccio molto breve, le regioni hanno chiesto un chiarimento subito con il ministro Speranza e Boccia, un incontro urgente, e lo hanno chiesto appunto in una lettera inviata. Per quello gli studenti a Taranto hanno sigillato simbolicamente gli ingressi, continua la protesta degli studenti soprattutto delle scuole superiori, medie superiori. Al Parini continuano a esserci l'occupazione, anche lì la notte al liceo viene fatta con il tampone, come abbiamo già visto in un altro liceo milanese. C'è un gruppo di studenti dei licei Volta e Carducci di Milano, di genitori e di insegnanti del comitato scuola, che hanno manifestato oggi di fronte al Pirellone e in sostegno della mozione presentata da tutte le opposizioni in consiglio regionale, chiedendo che si riparta subito al 50% anche in zona rossa. E poi dicono la didattica a distanza delle ultime due classi delle scuole medie, perché anche le seconde e le terze medie non vanno a scuola. Insomma, io dico, è stato occupato il Cremona Zappa a Milano e presidio davanti alle scuole medie, anche le medie inferiori di Milano. E il video appello degli studenti di Nembro, l'epicentro forse assieme, insomma, della pandemia di marzo-aprile, hanno girato un video, poi la campagna si chiama hashtag adesso basta lasciare la scuola all'ultimo posto. I genitori in Friuli Venezia Giulia hanno detto che è pronto un deposito di un nuovo ricorso al TAR sulla chiusura del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia, faccio notare, che non ha nessun motivo per chiudere, e ha chiuso fino al primo febbraio. Friuli Venezia Giulia infatti rientra nelle zone arancioni. Nel frattempo questa è, diciamo, la situazione delle scuole. Andiamo avanti con, perché non sono in contrapposizione, istruzione e il futuro dei ragazzi, il futuro di chi dovrà pagarci le pensioni, lo dico a chi mi sta scrivendo ancora non capendo il tema, non è in alternativa, non è in contrapposizione a quello che sta succedendo in particolare al mondo del commercio. Allora, dopo l'allarme lanciato oggi anche dalla Confcommercio sull'andamento di dicembre, c'è un rapporto importante di Confimprese che lavora a fianco delle imprese del commercio, franchising e quant'altro, sugli andamento di dicembre e soprattutto sui settori e le regioni. Allora, Mario Maiocchi, direttore del Centro Studi Retail di Confimprese, buonasera.
Buonasera.
Dunque, Maiocchi, che dicembre sia andato male, seppure meglio di novembre, l'abbiamo capito tutti. Voi avete distinto non solo sul dato complessivo del commercio, meno 39% stimate sul 2019, ma anche sui vari settori. E allora mi dice, sappiamo insomma, che il commercio è quello più massacrato, qual è la distribuzione per settori, ma anche la distribuzione per aree geografiche. Partiamo dai settori.
Sì, sì, certo. Beh, i settori, facile purtroppo immaginare il settore della ristorazione, quello che ha sofferto largamente di più, e soprattutto ha sofferto anche in termini di redditività, perché questi stop and go rendono molto difficile pianificare gli acquisti, l'attività, le prenotazioni, quindi l'incertezza ha pesato spesso anche quasi di più che le chiusure stesse. Segue l'abbigliamento, perché francamente,
cioè, mi scuso, ho capito bene, ma cioè, il tema culturale ha pesato di più, culturale si intende le abitudini culturali, ha pesato più delle chiusure e le aperture?
No, forse mi sono spiegato male, intendevo dire che l'incertezza sulla regolamentazione, delle regolamentazioni stesse,
cioè non sapere se sei aperto o chiuso,
chiudi alle 18, fare le prenotazioni per Natale, poi scopri che non puoi fare il cenone di Natale, certo. Ovviamente la ristorazione richiede anche un minimo di pianificazione di risorse umane, di acquisti dei prodotti freschi, voglio dire. Questo qui può aver pesato ancora di più sul conto economico che sapere magari di essere chiusi in anticipo, perché comunque se uno chiude in anticipo c'è la cassa integrazione, non compra la materia prima e via dicendo. Quindi l'incertezza legislativa.
Quindi ristorazione meno 47, se ho ben capito.
Ristorazione sì, è stato il peggiore con meno 47. Poi adesso sono in auto, non ce li ho sotto.
No, l'abbigliamento le dico io perché mi avete. Anch'io. L'abbigliamento meno 38.
L'abbigliamento meno 38.
E l'altro.
Non fu da meno 29, mi sembra.
27,9. Cosa interessante, tra virgolette, è che l'abbigliamento ha avuto un crollo quasi simile alla ristorazione, al commercio, al food. Per cui. Che la dice lunga, lo cito perché sappiamo che l'abbigliamento nelle zone arancioni è aperto, a differenza dei ristoranti, dei bar, e comunque anche nelle zone gialle non ha le limitazioni che hanno bar e ristoranti, quindi fino alle 18 e poi a sporto per i ristoranti. Eppure il crollo è stato fortissimo. Qui possiamo parlare di elemento culturale?
Sì, diciamo c'è un fatto contingente che essendoci meno occasioni di uscita, meno occasioni di viaggio, meno occasioni di business anche, faccio l'esempio di uomini d'affari, il classico abito per convegni, riunioni eccetera è stato usato 3 volte quest'anno, quindi l'idea di comprare uno nuovo è ovviamente inferiore, però non dobbiamo pensare comunque a un orizzonte piatto quando parliamo soprattutto di altro non food. Ci sono stati dei settori con il segno più davanti,
per esempio,
tutto quello che è consumer elettronica, elettronica di consumo, quindi legata sia alla trasformazione digitale su cui eravamo in ritardo, e i privati e le famiglie hanno recuperato molto in fretta perché si sono dotati di computer, di videocamere, di webcam, di rete wifi.
Allora facciamo così, perché questo è importante ricordarlo, chiaramente non basta compensare il caro delle altre categorie.
Purtroppo no.
Tra l'altro appunto la ristorazione è quella che chiude peggio, qui parliamo però solo di dicembre, meno 67%, l'abbigliamento meno 45%, il resto meno 30%. Dopo il GR24, in attesa di sentire Conte, di capire quando vi sarà la replica, Le chiederò però di distinguere tra intanto tipologie di consumo, cioè aree geografiche da un lato, nord-est, nord-ovest, centro-sud, e anche tra città. Ho visto una bruttissima notizia per la mia amata Venezia, che è collassata a dicembre meno 62% e meno 47% su base annua, e a breve distanza Firenze meno 60%, Verona meno 55%, Roma meno 46%, cioè città d'arte hanno avuto un grossissimo botta. Però per area geografica e anche tipologia di vendita, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Il Business Summit dei Paesi G20, su indicazione del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, ha scelto come B20 Chair Emma Marcegaglia, che guiderà il processo affiancata da un selezionato numero di CEO italiani e internazionali. Segui l'evento di apertura il 21 gennaio. B20Italy2021.org.
Vorrei acquistare un veicolo commerciale ibrido, ma non so quale scegliere. Tu che dici? Ford Transit o Ford Transit?
Scegli l'unico veicolo commerciale ibrido, Ford Transit Hybrid. A gennaio, ibrido allo stesso prezzo del diesel con incentivi statali. Tuo a 15.450 euro IVA esclusa. Veicoli commerciali Ford, da sempre al fianco di chi lavora. Siamo aperti anche sabato e domenica.
Che rumore fa un cyberattacco? Nessuno. I cybercriminali entrano in silenzio, studiano i sistemi per settimane e poi sferrano l'attacco. Ma quando te ne accorgi, è già troppo tardi. Con Cyber Sanity Check di Yarix è possibile scovarli prima. Scegli Cyber Sanity Check, la difesa proattiva contro le minacce silenziose che identifica i pericoli nascosti. Proteggi la tua rete informatica e i tuoi dati. Mettiti al sicuro con Yarix. Yarix, VAR Group Digital Security.
Avviso di pubblicità comparativa diretta.
Credi davvero che non esista miglior crossover di Nissan Qashqai? Ti sbagli. Nuovo Qashqai N-Tech. Il Qashqai che è più di un Qashqai. Il massimo dello stile, il meglio della tecnologia. A gennaio N-Tech Start con filiture nere, cerchi da 19 black, integrazione smartphone, frenata assistita e retrocamera con sensori. Tuo con eco incentivo a tasso zero, anticipo zero e valore futuro garantito. TAN 0, TAG 0 e 86 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria. Info su nissan.it.
Fare o non fare, non c'è provare. Se volete conoscere chi ha reso questa massima uno stile di vita, seguitemi. Sono Laura Bettini, vi aspetto ogni sabato e domenica con Si può fare alle 8.30 su Radio 24.
Si può fare.
Avete dei dubbi in cucina?
Chef, la cucina è tutto un dubbio per me, però posso mandare dei WhatsApp vocali al 349-239-0191 per lo chef Oldani, e l'autore dell'SS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli.
80 ricette, tutte per voi, per qualsiasi occasione.
Ce le mangiamo tutte e 80.
Mangia Come Parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24.
Uff, ma quanti, ma è possibile che c'è le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto?
Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte?
No.
Ah, ecco, si capisce.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo.
Quali saranno i lavori green di domani? Perché nelle professioni del futuro la sostenibilità conterà sempre di più? Sono Anna Marino e attraverso una serie di podcast originali vi faccio fare ogni giorno un viaggio fra le professioni sostenibili del futuro, la vera rivoluzione nel mondo del lavoro dopo quella digitale, dall'energia verde al tech, dall'intelligenza artificiale alle analisi mediche, dal design al food and wine. I podcast I lavori di domani Green Edition sono disponibili su Radio 24 nella sezione I lavori di domani.
La priorità assoluta è dominare questo mercato.
Noi abbiamo bisogno di premere sull'acceleratore, con la competizione spingere gli operatori a fare sempre di più.
L'uomo deve rimanere al centro delle scelte e deve sfruttare tutto quello che in questi anni l'uomo ha fatto per far sì che le tecnologie, l'intelligenza artificiale possa aiutarlo nel prendere le migliori scelte possibili.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Focus Economia.
Minuti, continuano gli interventi dei vari senatori al Senato dopo l'intervento del senatore Renzi. Renzi ha detto la politica non è di, a Conte, la politica non è distribuzione di persone. Chi perde oggi, qualcuno dice Conte, Renzi, Italia Viva, sembra che la discussione riguardi le singole persone. È l'Italia che sta perdendo la più grande opportunità che ha da perdere dopo il piano Marshall. E ancora sempre Renzi ha detto: si è scelto un arrocco, lei ha avuto paura di salire al colle perché ha scelto un arrocco che spero sia utile per lei, ma credo che sia dannoso per le istituzioni. La crisi istituzionale non è aperta, ma l'Italia vive una crisi sanitaria ed economica. E poi sempre Renzi ha detto: ha cambiato la terza maggioranza, ha detto a Conte, ha cambiato la terza maggioranza in 3 anni, ha governato con Matteo Salvini e ha firmato anche i decreti Salvini e quota 100, non può cambiare le idee per mantenere la poltrona. Quindi da questo punto di vista la distanza è totale ancora. Vedremo, e poi chi ha chiesto rispetto per le ministre che si sono dimesse, quindi vedremo adesso. Come il voto sicuramente era previsto alle 19.30, slitterà a questo punto, si manca ancora la replica di Conte. Renzi ha detto al Presidente del Consiglio che le manca la gavetta, la politica è altro. Noi modestamente continuiamo a occuparci del paese reale, non di quello che in questo momento si sta così componendo o si sta rappresentando al Senato, e lo facciamo sempre con Mario Maiocchi, direttore del Centro Studi di Retail di Confimprese. Maiocchi, eravamo rimasti alle aree geografiche. Allora, voi notate una maggiore omogeneità rispetto ai mesi precedenti nel calo, anche c'è un lieve miglioramento, meno 46,6%. Ho dimenticato il settore viaggio prima. Ha fatto meno 67% e su base annua meno 60%. C'è stata anche un aumento dei centri commerciali, e invece delle vendite nelle cosiddette high street, le vie del commercio, sono calate più dei mesi precedenti. Per quello che riguarda invece le città, sembra emergere un calo molto forte a dicembre in questo caso, ma anche su base annua, per le città più iconiche. Venezia per il turismo meno 62 dicembre, meno 47 su base annua, Firenze meno 60, Verona meno 55, Genova meno 55, un po' inferiore Roma meno 46, Milano meno 40%. E appunto sembrano colpite particolarmente quelle più esposte verso il turismo. Però vorrei capire una cosa: voi notate una tendenza a una maggiore omogeneità oppure invece a ancora una forte divaricazione? In questo caso parlo su base geografica, perché se ho ben capito la maggiore omogeneità è soprattutto su dicembre.
Sì, diciamo che bisogna andare ai trend sottostanti per capire le dinamiche. Mi spiego, i trend sottostanti non sono tantissimi, sono 4 o 5. Uno l'ha menzionato lei, sono i viaggi. Che bisogna distinguere fra i viaggi internazionali e i viaggi d'affari, che hanno impatto diverso ovviamente sul territorio. Poi c'è lo smart working o remote working, magari anche più appropriato, che spinge i consumi a localizzarsi nelle prime o nelle seconde case piuttosto che nei centri direzionali. e poi ovviamente c'è la digital transformation che impatta sui consumi e più le restrizioni, però le restrizioni, se guardiamo a lungo termine, sono destinate a allentarsi e speriamo a scomparire, ma gli altri fenomeni, alcuni sono destinati a rimanere. Quindi le città d'arte tipo Firenze, Venezia, che ha sofferto tantissimo, Verona, che hanno anche impattato le relative regioni ovviamente,
certo.
Con la riapertura dei voli, delle frontiere internazionali, ma benché graduale, in un anno, due anni potranno riprendersi. Ma fenomeni come il remote working o i viaggi d'affari sono destinati a rimanere. I viaggi d'affari si può stimare che potranno essere impattati fra un 30, 40, 50%. E questo ha un
sì,
impatto.
Devo dire anche che sulle riaperture, sa, un conto è avere una destinazione turistica che si basano anche molto sul turismo locale o possono rimpiazzare il turismo estero con quello locale in parte. Penso a quello che è successo nella costa italiana, ma anche nelle località di montagna, quelle che erano meno esposte o erano meno dipendenti dal turismo internazionale. Parlo di internazionale intendendo soprattutto quello fuori dall'Europa. Immaginando che Maiocchi magari in un tempo un po' più breve possono, non, i voli non sono mai stati bloccati del tutto, però è chiaro che tra campagna di vaccini, test rapidi, possono anche per l'estate ripartire in maniera più forte i voli intraeuropei. Laddove però le città o i luoghi che sono più legati al turismo internazionale, cioè non europeo, continueranno a soffrire.
Nel 2021 sicuramente sì, però diciamo cerchiamo di guardare anche con un respiro più lungo. Ci sono certi fenomeni che gradualmente saranno riassorbiti, altri che sono qui per rimanere, e su quelli che sono qui per rimanere bisogna fare delle riflessioni di localizzazione delle attività, di sviluppo delle attività. Oggi commentavo i dati del Molise con un suo collega. Il Molise, che non è logisticamente centrale,
certo,
ma su fenomeni tipo la delocalizzazione può sviluppare delle opportunità che prima aveva più difficoltà.
Cioè lei ci sta dicendo allora, che vabbè, il turismo internazionale, quello di lunga distanza, lo possiamo immaginare nel 2022, il cosiddetto long haul, che però alcuni fenomeni che fanno la differenza tra una crisi e una rivoluzione, per riprendere concetti a me cari, certo, visto che ci ho scritto un libro, diventeranno strutturali. Un maggior ricorso al lavoro agile da casa e un minor ricorso ai viaggi d'affari. Attenzione anche lì, però un conto è fare un incontro che puoi fare su Zoom o Team, altra cosa è se devi trattare per un contratto, devi insomma avere una trattativa che è molto difficile fare in collegamento video. Però paradossalmente alcune aree più periferiche potrebbero avvantaggiarsene, ho capito bene?
Assolutamente, quindi non ci sono solo rischi, ci sono anche opportunità che vanno colte, vanno equilibrate, quindi ci sarà un bilanciamento di alcune realtà fra situazioni oggi logisticamente favorite perché ci sono aeroporti, treni veloci, centri direzionali, e con l'introduzione di più digitalizzazione anche località meno centrali potranno sviluppare più facilmente delle attività. Quindi non sparirà il vecchio mondo, ma se ne affiancherà un altro che per alcune situazioni è più efficiente, più economico e più produttivo.
Ma questo, che esula un po' dalla vostra indagine, ma per concludere, vuol dire che vi attendete a livello strutturale, perché stiamo molto ragionando sui dati che arrivano dal mercato immobiliare, per esempio, che non sono chiarissimi. Sì, c'è una certa tendenza, un aumento dei prezzi nelle case che potrebbero essere definite seconde case, perché vi si passa più tempo, ma voi vi attendete che vi sia una riscoperta non solo delle aree turistiche già molto note, ma di regioni, anche aree dove uno va a ritirarsi perché ha prezzi abbastanza convenienti e ha una maggior comodità in un mondo di smart working?
Beh, questo negli Stati Uniti sta già accadendo, con un esodo dalla Silicon Valley anche in stati piuttosto remoti, là sono per le grandi distanze, non solo dei singoli ma anche di alcune aziende. Quindi in Italia magari siamo meno flessibili, meno mobili che oltreoceano, ma sono realtà che diventano possibili, e quindi quando c'è l'opportunità e c'è la convenienza dei singoli e delle aziende, il mercato farà il resto, secondo me. Poi ovviamente non bisogna mai pensare a cambiamenti drastici, ma a cambiamenti graduali in una direzione di maggiore equilibrio fra i centri metropolitani e le periferie metropolitane, l'Interland, le seconde case. E
sì, addirittura c'è chi si è spinto a dire che le seconde case, in alcuni casi, scusatemi il gioco di parole, potrebbero diventare le prime, invece la casa, diciamo, nella metropoli, nel centro urbano grande, essere quasi la casa d'appoggio. Vedremo, perché io poi sulla parte strutturale, cioè quello che resterà di questa crisi, di questa crisi pandemica a livello strutturale, non solo a livello economico, essendo una crisi non nata dall'economia ma nata dalla sanità, vado con prudenza. Comunque è importante, interessante anche questo spunto. Grazie, direttore del Centro Studi di Confimprese, Mario Maiocchi. Facciamo un aggiornamento della crisi, come ogni giorno ormai da inizio settimana. A quest'ora non c'è ancora, non sta parlando, non c'è la replica del Presidente del Consiglio, ma c'è stato l'atteso, diciamo così, intervento di Matteo Renzi, atteso anche perché Renzi è senatore, parla al Senato ed è lui che ha aperto questa crisi. Dunque, è brutto, è una cosa che mi fa, cioè, la conta dei senatori. Sappiamo che il limite considerato accettabile è 155, il governo punterebbe a 158, però al di là della conta dei senatori, che per il rispetto che ho per le istituzioni non mi piace neanche come termine, il punto è capire, perché in mattinata c'era stata una, molti l'avevano letta come un'apertura di Italia Viva, che aveva detto, insomma, noi ci asterremo. Però mi sembra che le parole di Renzi in questo momento, non dico che aumentino il solco, ma sicuramente lo vanno a ribadire nei confronti del governo e soprattutto del Presidente del Consiglio, anche se Renzi ha detto che la discussione non riguarda le singole persone. Dino Pesole del Sole 24 Ore, di nuovo buonasera.
Buonasera.
Allora, non ti chiedo previsioni, perché insomma sarebbe quantomeno inopportuno immaginare la conta finale dei senatori. Partiamo dal dato politico. Renzi, diciamo, ha, diciamo, sottolineato il solco che c'è, non dico che l'abbia aumentato, perché forse è difficile aumentarlo, ma sicuramente non si è ricondotto. Faccio anche notare che ieri il Premier Conte non ha mai citato Italia Viva esplicitamente.
Sì, certamente, io credo che secondo quello che emerge, adesso vediamo quale sarà il risultato finale, però certamente siamo presenza di una possibile maggioranza numerica, questo sì, non siamo in presenza di una maggioranza politica, che è quella che sarebbe assicurata in termini numerici da almeno 160 voti. Ma
160 voti, sì, certo.
Sì, ed è tutto evidente che questo scatto tra maggioranza numerica e maggioranza politica è un tema fondamentale, perché ad esempio il tema fondamentale, prioritario delle riforme che dovranno essere approvate da qui ai prossimi mesi per accedere ai fondi europei, io non parlo degli investimenti altresì rilevantissimi, richiedono una maggioranza politica, cioè al di là poi dei numeri. Io sto pensando ad esempio alla riforma del fisco, che già difficilmente emergeva dalle le istanze che venivano da una maggioranza composita, guarda, quella uscente, e che adesso oggettivamente si fa un po' fatica a capire quali possano essere i punti di convergenza tra una maggioranza che vede al suo interno PD, 5 Stelle, LeU e questa pattuglia non ancora ben definita di volenterosi che dovrebbero ascriversi al campo, come dire, socialista, popolare. Quindi il problema è abbastanza serio, cioè certamente da questa crisi politica il governo esce indebolito, e questo non è un buon viatico per il percorso che attende. No. E parlo solo ovviamente delle cose che vanno fatte per onorare...
No, chiarisco che maggioranza politica e maggioranza numerica è quella che ti permette di passare al Senato, ma... la maggioranza politica è l'accordo politico, cioè tu avevi una maggioranza che si basava su quattro partiti, 5 Stelle, PD, Italia, parlo di partiti principali, Italia Viva e LeU, adesso ti manca Italia Viva, numericamente ci potrai anche andare vicino ai 160, adesso vedremo, però poi sono voti, diciamo, sparsi quelli che, passami il termine, prendono il posto di Italia Viva, e quindi poi non hai un esponente politico, il capogruppo di turno, il ministro di turno che porta la posizione di quel partito, e rischi di avere appunto una, tra virgolette, una balcanizzazione in qualche modo del maggioranza che regge il governo di fronte a appuntamenti così importanti. Senti Dino, ma Renzi secondo te puntava invece a un Conte che va al Quirinale e a questo punto apre una crisi di governo e c'è il cosiddetto rimpasto e magari Italia Viva o rientrava o comunque dava l'appoggio esterno?
Certo, questa era la strategia sulla quale lui ha costruito tutta questa operazione politica, cioè il passaggio al Quirinale fondamentale con l'apertura normale di una crisi e l'eventuale o Conte Ter o un nuovo governo senza Conte con la stessa maggioranza. Comunque Italia Viva potesse prendere parte. Tieni conto, Sebastiano, che c'è un problema. Un problema molto serio, perché se la situazione è quella attuale, nelle commissioni,
è quello
in
il
aula,
tema.
Nelle commissioni si rischia di non avere la maggioranza per far passare, ad esempio, penso alla commissione bilancio del Senato, dove i senatori renziani sono fondamentali, o la commissione affari costituzionali della Camera.
Questo lo devo spiegare, perché la maggior parte delle leggi, contrariamente a quanto uno possa immaginare, non vengono approvate in Parlamento, o cioè alla Camera o al Senato. Vengono approvate nelle relative commissioni parlamentari, commissione finanze della Camera, commissione finanze e bilancio del Senato. Ora, un conto è dire tu hai 158-160 senatori complessivamente, ma poi quando devi andare nelle singole commissioni non è che la distribuzione sia fatta così, no? Perché un conto è quando tu hai dei partiti dietro. Adesso io non ti saprei dire se questi voti che arriveranno, diciamo, in più e al posto di come siano distribuiti nelle commissioni, no? Perché potresti avere paradossalmente maggior forza in alcune commissioni e andare sotto e quindi non avere la maggioranza in altre.
Questo è il problema, anche perché non ho ben capito, forse sarà chiaro nelle prossime ore, quale sarà l'atteggiamento dei socialisti e di Mancini al Senato.
Non si capisce.
Come sappiamo, Italia Viva non si è presentata alle ultime elezioni, è stato possibile per Italia Viva costituirsi gruppo in seguito al fatto che si è allineata al simbolo dei socialisti di Mancini. Allora, se questo meccanismo, questo escamotage procedurale verrà meno, è bisogna dar vita a un nuovo gruppo parlamentare. Solo questa è la condizione per poter partecipare a pieno titolo alle commissioni di merito. Quindi la questione è molto complicata, non si risolve con un voto di scarto di pochissimi numeri.
Sì, certo.
Va invece strutturato e non è ben chiaro in quale direzione andremo.
Diciamo che un primo punto politico nel ringraziate lo possiamo trarre dal fatto che non c'è stato né durante l'apertura della crisi né adesso un tentativo di riavvicinamento tra Conte e Renzi, responsabilità di Conte, responsabilità di Renzi, ognuno faccia la votazione che crede, ma anche il Premier non ha cercato, diciamo, un'apertura della crisi per vedere se con una nuova compagine di governo si riusciva a riportare dentro Italia Viva, e il Premier sta puntando a ottenere la maggioranza numerica. Il problema è che poi questo porterà una debolezza, a mio avviso, dell'azione politica, a meno che non immaginiamo che questi responsabili, o chiamateli come volete, votino tutti sempre compattamente. Ed è più facile comunque governare un accordo di maggioranza politica, cioè tra partiti, e poi i cui deputati e senatori poi si comportano di conseguenza, che non andare a pescare, fare quello che in finanza si chiamerebbe cherry picking, cioè andare a pescare qui e lì i voti che ti servono. E vabbè, staremo a vedere la conta finale intanto, e poi come si riequilibrerà il rapporto di forza nella maggioranza. Io spero che non venga buttato via invece la necessità urgente di dare un cambio di passo dentro l'azione politica e di politica economica in primis del governo Conte, che Renzi o non Renzi era insoddisfacente soprattutto nella parte finale dell'anno. Questo è il mio giudizio personale. Grazie a Dino Pesole, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.